Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 11:30. Anche quest'oggi siamo in diretta dal chiostro del Piccolo Teatro Grassi di Via Rovello a Milano, dove il coordinamento Spettacolo Lombardia ha installato dallo scorso 27 marzo, quindi ormai siamo a più di un mese di occupazione del chiostro, il Parlamento Culturale Permanente. Tanti gli incontri, tanti confronti, tante le azioni sceniche, i flash mob, addirittura i concerti. Ieri vi abbiamo raccontato del sestetto del conservatorio. Insomma, sono successe molte cose e in questo mese molte sono state le cose che abbiamo tutti quanti imparato a proposito dello spettacolo dal vivo, molte le cose che non sono state dette in tutti questi mesi di pandemia per un settore molto gravemente trascurato dalle istituzioni. Adesso però, anche grazie alle attività dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo, non soltanto a Milano, la proposta, il progetto di legge di cui vi abbiamo parlato fin dai primi giorni e che è stato oggetto di confronto attraverso incontri, integrazioni, suggerimenti anche nelle scorse settimane, arriva a una sua definizione finale e verrà, come poi capiremo anche dalle voci di coloro che adesso si stanno radunando nel chiostro e collegando da remoto, arriverà a, appunto, una sua forma finale da presentare alle istituzioni. Poi vi ricorderemo anche cosa succederà qui il prossimo 30 aprile venerdì, perché ci saranno appunto dei rappresentanti delle istituzioni politiche, dei rappresentanti dei partiti a cui questo progetto verrà nuovamente presentato, ma questo magari ve lo spieghiamo più avanti. Adesso vorremmo dare la voce al chiostro, a Marco Cacciola, che introdurrà sia gli ospiti che sono qui presenti, sia quelli che si collegheranno nel corso di un incontro che torna su questo argomento. Prego.
Grazie Ira, grazie come sempre a Radio Popolare per la sua presenza e grazie ai nostri ospiti che appunto sono, come diceva Ira, qui in presenza e anche collegati via Zoom. Mi scuseranno se non li presento tutti uno a uno, perché sicuramente mi perderei qualcuno, però diciamo che sono lavoratrici e lavoratori dello spettacolo singoli, sono piccole e medie realtà sia di compagnia che di residenze e teatri più che altro dell'area milanese, ma forse anche lombarda. Abbiamo dovuto anche noi accelerare i tempi, così come la politica ha fatto. Essendo uscito ieri sera, a tarda sera, insomma alle 23 circa, il collegato DDL, cioè la cosiddetta legge delega che il Ministero presenta per riuscire a riaprire, e così è proprio definito, riaprire il cosiddetto codice spettacolo, cioè la legge 175 del 2017, e consegnarlo, crediamo, a uno dei due rami del Parlamento per poi riempirlo, insomma, di strumenti normativi, passarlo all'altro ramo della Camera e concludere così velocemente, così come una legge delega può, l'iter. Per cui, avendo noi provato da parecchio tempo, da una prima bozza sintetica che univa le istanze di vari gruppi che appartengono all'interno, insomma, che sono all'interno del coordinamento Spettacolo Lombardia, ma volendo aprire invece nel modo più condiviso possibile, quindi a tutti i coordinamenti regionali, di cui ricordo ci sarà l'ultimo incontro domani alle ore 17:30. A livello nazionale, quindi, e avendo aperto ai teatri milanesi di solito l'incontro era il mercoledì, appunto come oggi, e alle realtà piccole e medie, insomma territoriali, il cui incontro di solito era il venerdì, ma che oggi abbiamo sommato apposta insieme ai teatri per appunto velocizzare, dovremo anche noi velocemente fare ancora di più sintesi di questo documento che dalle 7 pagine iniziali è diventato 21, cercando di accogliere tutte le istanze possibili, ma ovviamente così come dovrebbe fare la politica, cercheremo di sintetizzare il più possibile, dividendolo proprio, prenderemo ad esempio come si muovono i decreti legge o meglio le proposte di legge, quindi dividendo in titolo primo, titolo secondo e inserendo ciò che principalmente diciamo l'oggetto, ecco, di quelli che saranno sia la legge delega che le proposte, crediamo, del Senato. Il tutto perché qui venerdì 30, ricordo, come ha già detto Ira, ma lo ricordo perché per noi è molto importante, alle ore 15 si concluderà una prima fase, perché ovviamente i movimenti, le lotte, diciamo, non possono concludersi finché non ci sarà, insomma, un miglioramento di questo settore, ma la prima fase qui all'interno del piccolo teatro avrà un momento apicale il venerdì appunto 30 alle ore 15, con la consegna ufficiale nelle mani del relatore della settima commissione cultura del Senato e alla presenza di altri rappresentanti delle istituzioni. Per ora hanno dato adesione, insomma, parecchi senatori sempre della commissione e altri deputati della quarta commissione cultura. Stiamo aspettando adesioni anche della commissione lavoro, che è fondamentale, e anche abbiamo già avuto adesioni da parte, insomma, di colleghi e colleghe, a parte i presenti, quelli che attraversano questa esperienza, ma anche, insomma, altri che saranno collegati via Zoom perché magari vivono in altre città. Oggi proveremo a quindi raccogliere come sempre una serie di interventi e capire come migliorare sempre di più questo documento, sapendo che la discussione, il rischio della discussione è che passi sempre, insomma, in una camera un po' troppo chiusa, e quindi il progetto politico, fortemente politico e simbolico di quel gesto è di inserirsi, diciamo, nella discussione e chiedere fortemente che abbia diritto di cittadinanza questo documento e le istanze, le vertenze che provengono appunto in maniera diciamo molto trasversale da più livelli del mondo del settore dello spettacolo dal vivo, ma anche degli eventi, che è una parte fondamentale che spesso si dimentica, e soprattutto da più comparti, non solo quello artistico ma anche quello tecnico, le professionalità tecniche, le maestranze. Ovviamente non è una proposta di legge nel senso che manca di definizioni normative eccetera, e soprattutto non è prodotto da una parte politica, ma è un insieme, insomma, di istanze da parte di una parte notevole, ecco, non possiamo dire di rappresentare tutti i lavoratori e le lavoratrici o tutte le piccole e medie compagnie o tutti te, però è stato un discorso molto ampio e appunto molto partecipato. Lascerei magari la parola, non conosco i tempi della radio, se possiamo andare direttamente, lascio, perfetto, la parola a chi vuole intervenire, magari per aggiungere qualcosa o per introdurre o salutare, insomma, tra noi i referenti di chi, insomma, si occupava, diciamo, di più degli incontri con i teatri e di più con le piccole compagnie. Se ti va di dire qualcosa, Elisa. Elisa Campoverde.
Attrice, regista, nonché sanificatrice del mio microfono. E formatrice. Sì, allora, molto velocemente, appunto facente parte del coordinamento e avendo una compagnia, è stato ovviamente naturale nel momento in cui è nato il Parlamento Culturale Permanente organizzare degli incontri per un comparto, per una parte del settore che peraltro, sebbene abbia una rappresentanza, spesso e volentieri non riesce a trovare un'unità. E un'unità di intenti, un'unità anche, una franchezza da un certo punto di vista. Quindi per quanto riguardato appunto di sicuro il lavoro degli incontri fatti fino ad ora e che in realtà una parte di noi vorrebbe continuare, perché comunque abbiamo toccato di sicuro la parte del lavoro partendo da un principio Noi per primi siamo lavoratori e datori di lavoro, quindi ci ritroviamo all'interno del duplice gioco e ruolo, che spesso e volentieri fino ad ora ha coinvolto anche, mettiamola così, una sorta di continuo investimento all'interno delle nostre strutture, che riesce con difficoltà a trovare una forma economica e un supporto da questo punto di vista, e quindi per le compagnie è stato chiaro che rientrare all'interno, perlomeno vedere la proposta di riforma del lavoro nello spettacolo, era un po' dare struttura alla nostra prima parte, ovvero di lavoratori, e non tanto solo esclusivamente di datori di lavoro. In quest'anno il coordinamento, appunto, essendo un coordinamento di lavoratori, ha lavorato primariamente sul comparto dei lavoratori, e c'è stato, volente o nolente, anche per le dinamiche interne fra le compagnie, un ritardo del coinvolgimento delle compagnie piccole e medie. Ed è il motivo per cui il Piccolo Teatro Aperto ci ha dato la possibilità di fare un punto e confrontarci su tre temi fondamentali, che sono venuti alla luce dopo il primo incontro di facciamo il punto di quello che è successo fino ad ora in un anno. E sono stati, appunto, il lavoro, il mercato, e quindi mercato, circuitazione, e quello che in realtà per noi diventerà poi peraltro molto è una sorta di spada di Damocle, che è la riforma del terzo settore, che è indispensabile, la cui comprensione è indispensabile da capire. Faccio un brevissimo riassunto degli elementi e dei feedback rispetto alla proposta di riforma originaria. Spesso e volentieri, ovviamente, allora, parlando di lavoro, è stato indispensabile per noi e per la parte di compagnie che hanno partecipato agli incontri andare a definire e rapportarci alla proposta dividendo gli argomenti. Un conto è parlare del lavoro, un conto è parlare del FUS o delle forme di finanziamento, altro conto è iniziare a lavorare per aumentare, sostenere il lavoro in modo tale che questo lavoro crei supporto a un futuro mercato e a una futura circuitazione. Essenzialmente, per tutte le compagnie che hanno partecipato, il problema e l'elemento, Beppe, se puoi dire qualcosa anche tu poi dopo o aggiungerti, migliorando la condizione del lavoratore, implicitamente si migliora la condizione della piccola e media impresa di sicuro e del sistema in generale. Quindi è stato più che altro questo. Gran parte delle compagnie hanno abbracciato i principi cardine della proposta di riforma. Alcuni dei punti sollevati erano essenzialmente: ragioniamo sulla proposta di riforma per il lavoro e in separata sede sul sistema, non disgiungendo le due cose, ma articolandole in modo tale che si riesca anche a trovare il relatore politico e non andare a presentare una proposta che poi risulta essere il gioco dei quattro cantoni, perché ovviamente se presenti un purpurri questo è molto semplice che accada. Dopodiché direi che, appunto, speriamo anche in futuro di poter andare avanti con il lavoro e gli incontri sulla riforma del terzo settore. Per il resto, tutte le compagnie che hanno partecipato hanno ovviamente integrato, o perlomeno chi ne aveva volontà o aveva qualcosa da dire ha integrato rispetto al documento, per cui, appunto, si è arrivati a 21 pagine, e auguri a chi dovrà fare la sintesi, che peraltro dovrà farla in due giorni. Quindi questo è indicativamente il report dalla parte delle compagnie. Beppe, se ti senti di dire qualcosa, ti sanifico perché ormai sono diventata professionista.
Molto bene.
Ecco, quello che avete appena sentito è stato l'incipit, i primi 10 minuti dell'incontro che si sta svolgendo nel chiostro del Piccolo Teatro Grassi di Via Rovello a Milano. Il coordinamento Spettacolo Lombardia ha organizzato uno degli ultimi incontri che vedono le compagnie e le direzioni dei teatri confrontarsi sulla proposta di legge da inoltrare nei prossimi giorni alle istituzioni nazionali per la riforma del settore dello spettacolo. Ci pareva importante farvi sentire le loro considerazioni anche alla luce di un mese di confronti. Noi siamo sempre quelli di Cult, Nicola Guffanti alla regia e Ira Rubini al microfono, in diretta da questo chiostro ormai anche noi da quasi un mese, e fra poco ritorniamo in onda da qui e parliamo di un altro luogo di Milano che riapre. Eccoci, siamo ritornati in diretta dal chiostro del Piccolo Teatro Grassi di Via Rovello a Milano. Prosegue l'incontro sul progetto di legge per la riforma del settore spettacolo. Noi intanto invece, come vi dicevo, ci spostiamo all'Hangar Bicocca, perché da giovedì 29 aprile riaprono le porte di questo luogo per il pubblico con la garanzia di una visita in sicurezza e una visione integrale delle opere. Sono invece sospese temporaneamente le visite agli spazi dei 7 Palazzi Celesti di Anselm Kiefer. Tiziana Ricci ha parlato della riapertura con Alessandro Bianchi dello staff direttivo di Hangar Bicocca. Sentiamo.
Sono giorni di grande riapertura, Alessandro Bianchi, e riapre finalmente anche l'Hangar Bicocca. Allora, intanto diciamo subito che c'è una mostra che noi abbiamo consigliato a tutti di non perdere, no? La mostra di Shenzhen.
Sì, avete fatto molto bene.
Sì.
Perché è una mostra che sarà... Noi apriamo giovedì con orario normale. normale, quindi torniamo alla normalità, diciamo così, dalle 10.30 alle 20.30, con, come diceva lei, la mostra, la grande mostra di Chen Zhen, artista cinese appunto mancato 20 anni fa, al quale abbiamo dedicato questa monografica. È una mostra che si può vedere appunto fino al 6 giugno. Nel tempo l'abbiamo prorogata, devo dire, diverse volte, perché ci sono state le chiusure che tutti conosciamo.
Infatti.
Abbiamo consentito, l'obiettivo nostro del direttore artistico è stato quello di mantenere comunque, diciamo, un numero di settimane sufficienti perché le persone, i nostri visitatori potessero vederla. E contestualmente ci sarà appunto la mostra di Nils Belufa, che invece prosegue oltre l'estate, Digital Morning, che è una mostra sul grande tema dell'arte digitale, un tema molto attuale. Insomma, diciamo, si riparte giovedì, ecco, siamo molto contenti.
Sì, si riparte sempre dal giovedì alla domenica, giusto? Dalle 10?
Esattamente.
10.30, 20.30.
Esattamente. L'unica, diciamo, differenza è che vi è l'obbligo, come i visitatori sapranno, della prenotazione, appunto. Quindi abbiamo introdotto, cosa nuova per Pirelli Hangar di Cocca, abbiamo introdotto la possibilità, anzi l'obbligo di prenotare, quindi questo consente di definire l'orario nel quale si desidera visitare. Sarà possibile, con un sistema molto semplice dal nostro sito, scaricare sostanzialmente, decidere il momento in uno scaglione, nel momento in cui andare a visitare la mostra, le mostre, e quindi poi presentarsi e avere, diciamo, quello che per noi è molto importante, garantire ovviamente flussi molto ordinati, consentire il distanziamento come prescritto dalla legge.
Tutte le norme di sicurezza.
Tutte le norme, esatto. È un luogo.
Allora, però, per intanto sicuro. Sono sospese comunque le visite ai sette palazzi celesti, vero? Non si possono vedere.
Esattamente.
Adesso. E perché?
Perché abbiamo Pirelli e Pirelli Hangar di Cocca hanno concesso alla regione l'area dei sette palazzi celesti per uno dei più grandi hub vaccinali della Lombardia. Ci sarà, però mi sento di dire che non ci saranno, diciamo, interferenze, nel senso che il visitatore entrerà nel solito ingresso di via Chiese 2, quindi diciamo nella consueta normalità di ingresso ad Hangar, mentre i vaccinanti con altri sistemi di prenotazione, come dire, che in qualche modo ci riguardano meno, siamo molto interessati, ma è un tema che ha gestito la regione, hanno l'accesso completamente dall'altra parte, quindi da via Breda.
Da via Breda, ho capito. Ecco, e poi un'altra cosa interessante è che si attende a luglio Maurizio Cattelan.
Sì, inaugureremo, cioè sarà aperto al pubblico il 15 di luglio questa mostra di Maurizio Cattelan, che è ovviamente artista italiano che tutti conoscono.
Sì.
È una mostra molto attesa, di cui, diciamo, su cui il nostro direttore artistico insieme all'artista hanno lavorato per tempo, perché è una mostra completamente studiata dall'artista sullo spazio di Pirelli Hangar di Cocca, quindi
si può dire che è site specific.
Assolutamente, assolutamente site specific, assolutamente pensata per questo grande spazio industriale che i visitatori conoscono molto bene.
Voi avete deciso di fare l'apertura dal giovedì alla domenica, e a ingresso gratuito, eccetera. E da cosa sono state determinate queste scelte?
Questa è una scelta, diciamo, che arriva da molto tempo or sono. Sono state fatte delle valutazioni relative ai flussi, tendenzialmente. Se ricordo bene, sono onesto, io non ero ancora in hangar, il mercoledì era aperto, ma diciamo i flussi non erano molto elevati, e tra l'altro si è voluto dedicare il mercoledì soprattutto alle scuole. Quindi il mercoledì, adesso devo dire che in questi tempi, almeno è oltre un anno che questo non capita, ma quello che riaccadrà è che comunque il mercoledì è non aperto al pubblico, ma di fatto aperto perché le scuole possono accedervi. Dal giovedì alla domenica, ovviamente, sono i momenti, soprattutto devo dire sabato e la domenica, più forti, per forse perché le persone hanno anche più tempo per visitare i musei. Adesso siamo tutti in attesa di capire un po' di strategia, diciamo un po' di idee ce le siamo fatte, di come cambierà il pubblico, perché è molto interessante questa variazione di pubblico che noi abbiamo vissuto anche solo con le poche settimane di riapertura. C'è un pubblico di prossimità, un pubblico di quartiere. Ovviamente il lockdown e anche, diciamo, l'assenza di turismo ha incentivato il pubblico milanese, anche perché no, del quartiere, a vivere la città. Quindi su questo stiamo facendo delle valutazioni. Comunque diciamo ad oggi è da giovedì a domenica, perché sono i momenti in cui, per le nostre analisi, di maggiori flussi.
E l'ingresso gratuito?
L'ingresso gratuito Hangar, lei sa benissimo che...
Una volta mi pare che si pagasse, adesso non è che mi ricordo benissimo, però...
Non ho memoria di questo, nel senso che diciamo il nostro hashtag è Art to People, no? Nel senso che noi abbiamo, ma la stessa azienda Pirelli, che è come dire, il nostro socio fondatore, ha dal primo giorno immaginato quello come un luogo di apertura. Quindi diciamo, non che il biglietto sia assolutamente pagare un corrispettivo è assolutamente giusto per vedere qualcosa di grande valore. Quindi io apprezzo moltissimi musei che hanno una bigliettazione. Ciò detto, noi abbiamo fatto questa scelta e nel tempo ha pagato, nel senso che Hangar è un luogo dove le persone vengono per diversi motivi, vengono per vedere una mostra, vengono per magari imparare, perché no, qualcosa di nuovo, ma certe volte anche solo per fare un giro e passare qualche momento piacevole. No? Quindi noi abbiamo anche moltissimi visitatori che vengono più volte a vedere la stessa mostra, questo è possibile grazie al fatto che è gratuito, credo, cioè, perché sennò sarebbe diverso, no? Cambierebbe le politiche.
Ed era il servizio di Tiziana Ricci sulla riapertura dell'Hangar Bicocca, molte le mostre che si possono visitare in presenza e in sicurezza, mentre invece la visita agli spazi dei sette palazzi celesti di Anselm Kiefer sono per il momento sospese. Tutto naturalmente sul sito e sui social di Hangar Bicocca. Siamo arrivati alla fine della prima parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 11:30, in diretta dal chiostro del Piccolo Teatro Grassi di Via Rovello, coordinamento Spettacolo Lombardia, l'incontro ancora in corso sul progetto di riforma della legge sullo spettacolo. Adesso un po' di pubblicità, noi torniamo subito dopo. Thank you. Bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda ormai da un mesetto dal chiostro del piccolo teatro Grassi, dove il coordinamento Spettacolo Lombardia ha instaurato il Parlamento culturale permanente in un'occupazione pacifica e interessante, dove si discute molto anche della riforma dello spettacolo e in particolare del progetto che i lavoratori hanno proposto, proporranno proprio nei prossimi giorni alle istituzioni in vista della legge delega sul settore dello spettacolo dal vivo. Noi però adesso parliamo di una riapertura, forse la prima a Milano, di uno spazio teatrale, lo spazio Teatro Noema, che nel corso dei mesi della pandemia ha continuato a proporre da remoto una serie di appuntamenti internazionali, perché quest'oggi e domani alle ore 21, nell'ambito del 12° premio internazionale Il Teatro Nudo di Teresa Pomodoro, a cui lo spazio Teatro Noema è intitolato, ci sarà un doppio appuntamento, uno in collegamento con l'Ilkom Theatre di Tashkent in Uzbekistan, con l'Omnibus Ensemble che porterà in scena Quartet, e dallo spazio Teatro Noema di Milano invece, col pubblico in presenza, ci sarà la partecipazione straordinaria di Davide Riondino, che è collegato con noi. Bentornato a Radio Popolare, buongiorno.
Salve, buongiorno, grazie dello straordinario, ma non è così straordinario, sono sempre
beh,
io.
Sì, però, insomma, si può essere straordinari nella presenza costante, diciamo.
Beh, sì, grazie. No, sentivo che avete queste occupazioni, queste riflessioni sui denari dei fondi pubblici. Credo che i 240 milioni del recovery, se li dessero tutti allo spettacolo, non sarebbe male, avremmo risolto in una volta sola
il problema.
Problemi arcaici. Sì, anzi, sosteniamo o proponiamo questa cosa qua.
Adesso
non tutti, 220 magari, 220 sì. A noi e vedo se lo gioco.
No, questo adesso lo dico al coordinamento Spettacolo Lombardia che sta discutendo e penso che sarebbero molto d'accordo, anche perché credo che non basterebbero per, come dire, certo, rifondere i danni che allo spettacolo dal secondo dopoguerra in poi le istituzioni hanno prodotto, lo dico proprio senza di essere smentita. Allora, grazie di questo suggerimento che mi sembra veramente...
No, cioè, la politica è sempre una cosa importante, quindi io cerco di contribuire come posso.
Allora, chiediamo a Davide Riondino questa sera che cosa succederà. È una data importante, è importante per lo spazio in questione, ma anche per Milano che insomma riapre ovviamente con grande cautela come tutta Italia. Questo collegamento con l'Uzbekistan è già di per sé una cosa molto interessante, ma la presenza di Davide Riondino è legata a Tamerlano.
Sì, perché il set col quale si collegano in questi misteriosi meccanismi transoceanici è un set uzbeko nel quale si racconta in forma di danza una storia, sono dei danzatori e della musica. Il clima dell'opera in questione è suggerito dalle grandi steppe, dall'immaginario che c'è intorno a quella parte di mondo là, insomma. E Tamerlano è stato il suggerimento che la direttrice artistica Pomodoro ha dato per integrare questo collegamento. È un Tamerlano scritto da Poe, da Edgar Allan Poe nel 1927, quindi un Tamerlano in qualche modo romantico, un bel poemetto, devo dire, io ho in qualche modo anche riadattato dalle traduzioni sempre un po' arcaiche, e che ci fa vedere Tamerlano incerto, in punto di morte, su che giudizio dà della propria vita, nella quale distinto al dominio, Tamerlano era un grande conquistatore, è messo a fronte del grande amore che lui ebbe da giovane pastore per una giovane pastorella, e si domanda se ha fatto bene o male preferire di conquistare il mondo piuttosto che essere felice con la pastorella sulle montagne dell'Uzbekistan, sulle steppe. E si risponde, non si risponde, ma si capisce che il dubbio fu molto rapidamente risolto, insomma, decise di fare conquistatore. Però alla fine, il punto di morte, pensa se ha fatto bene o male. Il valore del poemetto è nella dimensione romantica, i grandi spazi gli uragani, le tempeste, i voli delle aquile, che diventano movimenti interiori, e poi è una grande penna.
Beh sì, straordinaria. Poi tra l'altro questo suo Tamerlano non è tra i testi più percorsi e noti, quindi sarà anche un'occasione per
scoprire. No, il testo giovanile che lui però pubblicò con cura, con attenzione, che a cui teneva, insomma, e quindi è un testo strano, un testo che precede, ci sente un po' in quel testo di l'eco romantica, ricorda un po' Byron, del Manfred, sì. Questi grandi viaggi tra grandi suggestioni naturalistiche, mm-hmm. Che poi sono specchio dell'anima, insomma, dei turbamenti del soggetto, del narratore, in un punto estremo come la morte, nella quale lui rivede la sua vita. Insomma, l'ambizione messa a fronte dell'amore. Sì. È un bel tema, è un tema molto europeo in realtà, perché, e poi è un autore molto europeo, sì.
Sì, a suo modo, infatti, ed non è un'affermazione scontata, naturalmente. Faccio un'ultima domanda prima di riassumere l'appuntamento di quest'oggi e di domani, a Davide Riondino, che ringrazio intanto del suo tempo di essersi collegato con
noi.
Mm-hmm. Abbiamo un collegamento un po' volante, perché appunto essendo in esterna...
sono qui a...
No, ma siamo noi, quelli... Ma Davide Riondino è in Brera?
In questo momento sto passeggiando per
Ma venga a trovarci al Piccolo Teatro. Grazie.
Così... Sono stato ieri a salutare.
Ah, ho capito. No, ma quello era il Piccolo Teatro Strehler, dove era Milva. Ah. Noi siamo al Piccolo Teatro Grassi, quello di Via Rovello, quindi
Via Rovello.
Se la punge vaghezza di vedere com'è questa occupazione, noi siamo qua. Va bene. Allora, ma a parte quello, la domanda è questa, che è quella che poi si fanno un po' tutti qui, ma anche in altri ambiti dello spettacolo, ed è quella più semplice che ci viene in mente, cioè come vorremmo che fossero i prossimi mesi, non solo dal punto di vista organizzativo, produttivo, distributivo, ma in generale cosa vorremmo o cosa vorrebbe Davide Riondino che cambiasse?
Ma sai, lì la crisi ha colpito un organismo già che non era nel miglior stato di salute, come sappiamo, chiaro. Soprattutto devo dire che forse una riflessione in più va fatta su quelle zone molto più volatili dello spettacolo, cioè quelli che suonano la sera nei club, i chitarristi senza protezione, gli attori e delle performance di letture e così via, quelli che sono una specie di grande costellazione che di galassia che anima davvero il grado più basso e più elementare della fruizione del suono, della musica e della parola. Loro sono rimasti tagliati fuori, ne conosco molti io, perché mentre magari l'attore che aveva un contratto con uno stabile è riuscito in qualche modo a trovare un sostegno, il suonatore che faceva il club a 60 euro a sera non ce l'ha avuto per 3 anni. Questo qui è complicato, cioè, sì. Li ha messo in crisi, e sono tutti artisti di grande qualità, perché ormai la tecnologia che hanno in casa, i computer, le cose, sono degli editori di musica, sono in grado di mettere su da soli con un aggeggetto delle cose pregevolissime. I musicisti di ora sono più, parlo dei musicisti di chitarristi, tastieristi, che sono più sofisticati di come eravamo noi 40 anni fa. Sanna è una generazione molto duttile, molto, molto veloce, con delle belle idee musicali, artistiche. È stata fortemente colpita da questa cosa, soprattutto quelli volatili, quindi manca nel mestiere una protezione di quel mondo lì, mentre comincia a esserci una certa sindacalizzazione dei segmenti più istituzionali.
Certo.
Questo è un po' in tutto, insomma.
Infatti questo è uno degli argomenti in discussione, diciamo, in queste azioni che ormai proseguono in varie parti d'Italia. Davide Riondino, allora grazie di aver parlato con noi. Noi ricordiamo l'appuntamento di stasera e di domani allo Spazio Teatro Noima, il primo spazio teatrale che riapre i battenti al pubblico. Quindi si potrà andare.
Quindi saremo anche un po' cerimonia, cioè, mi fa piacere vincere colui che apre questa liturgia rinnovata del teatro.
Sì,
una liturgia,
un rito laico.
Stasera finalmente mi sentirò sacerdote, riaprirò la porta del tempio.
È vero, è proprio vero, e non è, insomma, ed è una cosa che non pensavamo, che avevamo forse dato troppo per scontata da un certo punto di vista, soprattutto noi che veniamo a vedere. www.noma scritto con l'h in mezzo .org, potete anche vedere tutto quanto ovviamente da remoto come è stato nei mesi scorsi. Ma noi appunto sottolineiamo che il pubblico sarà in presenza, Davide Riondino, come avete sentito, leggerà il Tamerlano di Edgar Allan Poe, e invece il collegamento in diretta per la coreografia di Quartet e con i musicisti e i danzatori del teatro Ishkom di Tashkent in Uzbekistan in collegamento. Grazie davvero, grazie, buona
voi,
ripartenza,
buon lavoro.
Risentirci.
Anche a lei, a tutti quanti voi, grazie, salve, ciao.
Your job, get fired, rehired, and get a $700 billion tip.
Come on in, sit right down, and fill up your pockets, yeah.
Mass media, information overload. Welcome to America. Distracted by the features of the iPhone. In other words, taken by a pretty face.
Somebody's watching you.
Welcome to America. Hook up later at the iPad, or we can meet at my place.
Welcome to America.
Welcome to America. Where everything and nothing that Google says is hip. We will not raise your taxes. Read our lips.
Welcome to America. Welcome to the big show. To America. Everybody's looking for something when there ain't no place to go.
Welcome to America.
Except inside America. That's the only place I know. To America. Transformation happens deep within. Yes or no?
Welcome to America. One of our greatest exports was a thing called jazz. I think today's music will last. Welcome to America.
Welcome. Hope and change.
Everything takes forever. And truth is a new minority.
Truth.
Welcome to me.
America.
no arguing
with the book.
Who's gonna teach it to me?
You.
There is no arguing
with the book.
What's that outside my window to you?
There is no.
Could it be
arguing.
Our free will? You say yes, I say no. Let love flow.
Female who wishes to work.
Well, the same.
For her own advancement, up from the underclass to become one.
Welcome to America. Go to school to become a celebrity. But don't be late.
M-O-U-S.
Everybody and their mama got a sex tape. Welcome to America. We snatch bass players, not purses. Keep playing. It's worse.
Land of the free, home of the brave. Oops, I need land of the free, home of the slave.
Get down on hit.
Welcome to America. Welcome to the big show. Everybody's looking for something when there ain't no place to go. Except inside America. That's the only place I know.
Oh, get down.
E questa è l'ultima parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, che è in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 11.30 e che anche quest'oggi, come ormai da molto tempo, è in diretta dal chiostro del Piccolo Teatro Grassi di Via Rovello a Milano. Si sta ancora parlando del progetto di riforma della legge sullo spettacolo dal vivo che il coordinamento Spettacolo Lombardia presenterà proprio nei prossimi giorni, in particolare il prossimo 30 aprile, venerdì, e ve lo racconteremo a rappresentanti delle istituzioni nazionali, sperando che molte delle suggestioni che sono contenute in questo, questo documento condiviso da tanti teatri, realtà, piccole compagnie e lavoratori dello spettacolo vengano assorbiti nella nuova legge delega che presto vedrà la luce. Vi ricordiamo anche un altro appuntamento invece che si terrà questo pomeriggio sempre qui al chiostro del Piccolo Teatro di Milano nell'ambito del cronoprogramma organizzato tutti i giorni. E che è dedicato alla giornata mondiale delle vittime dell'amianto. In particolare ci sarà il Comitato Ambiente Salute del Teatro alla Scala che insieme al Cube Infospettacolo, al White di Rogoredo con diversi parenti delle vittime ed ex esposti agli effetti dell'amianto farà il punto sulla situazione attuale per ricordare quale sia stato e sia in alcuni casi tuttora il problema dell'amianto nell'ambito in particolare dello spettacolo. Anche nei teatri e per esempio anche alla Scala l'amianto è stato presente e ha mietuto delle vittime, quindi visto che ci sono ancora dei procedimenti legali in corso a questo proposito, di questo si parlerà questo pomeriggio alle ore 16 qui nel chiostro del Piccolo Teatro Grassi. E adesso un brano di Malika Ayane di qualche anno fa, credo fosse il 2010, la sua prima partecipazione a Sanremo, perché poi ve lo spieghiamo.
Me ne accorgo così, da un sospiro a colazione. Non mi piace sia tu il centro di me. E niente mi porterò, solo vento tra le mani. Sarò
sei ancora tu qui.
Insomma, era proprio una bella canzone. Non ha vinto Sanremo, mi ricordo, mi pare sia arrivata quarta, e l'orchestra in quel caso buttò, gettò via gli spartiti per protesta, perché l'orchestra di Sanremo riteneva che questa canzone, interpretata da Malika Ayane, allora una rivelazione per il panorama musicale italiano, meritasse molto di più. Ne sono convinta anch'io, mi ricordo quel fatto, e anche di orchestra, di musica classica, di sistema musicale in generale. Differenza fra studenti di musica, coloro che diventeranno professionisti, e professionisti, si è parlato in un incontro davvero molto interessante qui al chiostro del Piccolo Teatro Grassi di Milano, nell'ambito delle attività del Parlamento Culturale Permanente, proprio con Malika Ayane, che è venuta qui ieri pomeriggio, e vi facciamo ascoltare qualcosa di quello che ha detto.
E proprio per confermare cioè, l'inesistenza in realtà del limite tra lo studente e il professionista, invece proverei a portare la mia esperienza dall'altro punto di vista, ovvero quello in cui iniziati gli studi in conservatorio subito, appena entrata al coro delle Voci Bianche, che era un mese dopo, avevo 11 anni, e subito mi sono trovata a confrontarmi con una produzione che poi, la prima volta che ho cantato per la Scala, è stato proprio in questo teatro, era un'opera di Hindemith, e in cui subito la prima informazione che mi è stata data è che l'approccio non era da studenti, cioè non puoi sbagliare ma solo in casi estremissimi e per necessità reali, quindi dove subito l'atteggiamento è quello di chi deve portare un risultato eccellente sulla scena, in cui nulla è casuale, in cui nulla è sperimentazione, se non dopo che si ha una reale conoscenza e consapevolezza di quello che si sta facendo.
Allora, è una dichiarazione importante questa che ha rilasciato Malika Ayane ieri al chiostro del Piccolo Teatro Grassi di Milano, ospite del Parlamento Culturale Permanente del Coordinamento Spettacolo Lombardia. L'incontro è disponibile sulla pagina Facebook Coordinamento Spettacolo Lombardia, è davvero molto interessante, ve lo consigliamo se non l'avete seguito in diretta. Volevamo chiudere così questa nostra puntata di Cult, sempre in diretta da qui, dal Piccolo Teatro Grassi. Ritorniamo domani alle 11:30, sempre da qui. Grazie a Nicolò Guffanti per la parte tecnica. Un saluto da Ira Rubini, oggi al microfono. E la linea torna via Olearo per le notizie. A risentirci.